Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Buongiorno e ben ritrovati a tutti gli amici di Radio Valsonair e a tutti i miei studenti dell'ultimo anno. Proseguiamo con i nostri podcast di latino, di letteratura latina nello specifico, e oggi torniamo a parlare di Giovenale. Nella puntata precedente abbiamo ragionato su Giovenale, chi era, qual era il suo ruolo nei suoi tempi, abbiamo parlato un pochino del fatto che lui era un cliente, che aveva fatto i migliori studi ma si era trovato poi a condividere la scala sociale nei gradini più bassi, e questo aveva portato una certa frustrazione ma anche una certa capacità efficace ed aggressiva di descrivere il marcio della società, no? Se la natura, cioè il carattere, non te lo consente, tu però basta che guardi le cose come sono e non puoi che scrivere satire. Poi avevamo visto anche la differenza fra il suo tipo di satira e quella degli altri autori di satire precedente, Lucilio, Orazio, abbiamo accennato anche a Persio che nel programma non abbiamo preso, ma giusto per avere un quadro completo. Con la puntata di oggi invece andiamo a vedere concretamente qual è il meccanismo della satira di Giovenale, cioè lui quale ruolo si riserva nel momento in cui sale sullo scranno della moralità e inizia a mettere in luce, criticare aspramente i vizi della società del suo tempo. Per saperlo non rimane che restare qui con noi. It's rolling.
Valorizza la frequenza. Sintonizzati su Balsoneir. La classe non è acqua.
Pronti allora per vedere qual è il ruolo che il grande scrittore di satire Giovenale riserva a se stesso. Si natura negat facit indignatio versum. Partiamo da qui, da quello che è uno slogan programmatico delle sue satire. Dietro questa frase bisogna prima di tutto capire cosa intende Giovenale per sé, cioè va bene, chiunque potrebbe scrivere satire, ma tu che le scrivi, come le scrivi, quale modello hai? Lui si ritratta, si ritaglia il ruolo di scrittore di satire confesso, mi verrebbe da dire satiro confesso, ma occhio alle parole perché satiro, sappiamo, è una creatura mitologica, un po' un caprone, un po' uomo, quindi non facciamo poi confusione, non vorrei che qualcuno mi scrivesse poi corbellerie. Ecco, il poeta non è solo sdegnato, e questo l'abbiamo capito, ma fa anche di tutto per apparire come tale, cioè bisogna che la gente veda che è veramente molto, ma molto, ma molto indignato. In sostanza, il suo atteggiamento è molto diverso da quello di Orazio. L'abbiamo già detto, Orazio filtrava le sue satire, il suo sguardo sulla società con uno sguardo così di critica benevola, tranquilli ragazzi, sembrava dire, io so cosa dico ma perché anch'io ne faccio parte. Ecco, Giovenale invece si presenta come un galantuomo tutto d'un pezzo, infiammato di uno sdegno sacrosanto, di chi insomma non ne può più di vedere gli altri cadere così in basso. Signora mia, è uno schifo, è tutto magna magna. Ecco, non la satira magari della madama che va a fare la spesa al mattino presto, però il tono è un po' quello, cioè una forte polemica, uno sdegno sacrosanto, poco argomentato, cioè l'importante è attrarre il lettore dalla sua parte, conquistarlo con la propria indignazione. Sembra quasi che Giovenale voglia dire la mia indignazione, lettore, è anche la tua, indignati con me e soffia su questa rabbia, su questa frustrazione, su questa voglia di distruggere il mondo nel quale, mannaggia, ci è toccato vivere. Ecco, sostanzialmente. Certo, non dobbiamo pensare che sia solo satira così generica e poco efficace, perché Giovenale è molto efficace nel denunciare il marcio. Del resto lui non sceglie mediazioni come Orazio, quindi la società in cui gli è toccato vivere fa schifo, punto e basta. E il punto di riferimento qual è? State bene attenti perché questo è interessante. Il mos maiorum, cioè le tradizioni degli antichi. Ah, come si viveva bene una volta, quando. Ecco un altro leitmotiv di Giovenale. Non è il primo che noi vediamo. Se ricordate, anche Dante aveva un atteggiamento simile. Però c'è una grossa differenza. Che mentre Dante lode i tempi antichi argomentando, poi non è detto che ci azzecchi, perché quando tu lodi il passato forse ti è sfuggito il cambiamento del presente, e Dante sicuramente è così, però Dante comunque argomentava, cioè il passato era meglio perché c'erano personaggi che avevano grande liberalità e generosità, perché l'uomo non correva dietro al denaro, alla ricchezza, e perché non era disposto a vendere tutti i suoi valori, ma aveva l'amore per la patria, il bene comune, eccetera. Ecco, Giovenale non sa argomentare come Dante. Come si stava bene quando c'era il mos maiorum, punto fine, va bene. E sto mos maiorum, cioè, facci qualche esempio. No, il mos maiorum è troppo importante per essere messo in discussione, non... Il mos maiorum, potremmo dire, caro Giovenale, cambia, no? Anche noi italiani, la nostra nascita è nel 1861, ma il nostro modo di vivere non corrisponde ai valori del 1861, si è aggiornato, ecco, certi valori portanti ci sono sempre, ma ci siamo aggiornati, ecco, aggiornati caro Giovenale, verrebbe meglio da dire, sì, aggiornati tu, gli risponde lui, io non è il mio compito, io non sono uno storico, io sono uno scrittore di satire e quindi devo andare avanti per la mia strada. Il mos maiorum è un valore troppo alto per essere messo in discussione. È troppo noto per dover essere evocato minimamente, rispiegato. Tutti lo conoscono o dovrebbero conoscerlo. Viene evocato, viene usato come metro di riferimento, lassù, perduto, nell'Olimpo delle idee, sta là ed è inviolabile, insindacabile, non si può giudicare. Ma se voi chiedeste a Giovenale, sì scusa, ma che cos'è questo mos maiorum? Cosa intendi? Argomenta. No, questo non è il mestiere mio. Io faccio lo scrittore di satire, non faccio lo storico.
Stesi nell'erba tra i fiori di campo, persi a narrarci future fortune, coi sensi colmi di voglia di vita, in tasca solo speranza infinita, e una fiducia infinita nel seno, quando avevamo 100 anni di meno. Quando una donna era fatta di nebbia e dalle labbra stillava rugiada, da quella bocca spandeva all'intorno inni alla nascita nuova del giorno, e i suoi capelli odoravano di pieno quando avevamo 100 anni di meno. Mille cannoni perduti da un bacio, noi credevamo alla pace nel mondo, bastava un dolce sorriso, uno sguardo, tutti abbracciati in un bel giro tondo. Anche al diluvio davamo un suo freno quando avevamo 100 anni di meno. Oltre i confini di un chiaro orizzonte nascevano solo mattini di pace, la fame, il freddo, la tetra miseria o il mal governo di qualche incapace. Tutto sfumava in un cielo sereno quando avevamo 100 anni di meno. Luce accecante ci entrava negli occhi e dipingeva di rosa il cammino, gli sfruttatori, gli schiavi del vizio o i giustizieri di un vecchio ronzino. Li lasciavamo di fuori dal treno quando avevamo 100 anni di meno. Sopra le sponde di un lago di pane, noi portavamo l'intero creato, poi cantavamo canzoni all'amore, nudi tra gli alberi ai bordi di un prato, paghi d'amore col cuore ripieno, quando avevamo 100 anni di meno. Stelle in un bar dentro casa, senza deciderci ad andare a dormire, noi volavamo su Marte o la Luna, felici solo di starci a sentire, e credevamo a un domani sereno quando avevamo 100 anni di meno.
Class, la radio è di classe.
Bene, siamo tornati con Giovenale e questa volta andiamo a vedere quali sono i temi delle sue satire, insomma, di che si parla nelle sue opere concretamente. Beh, partiamo dal tema cosiddetto delle ricchezze, le divizie. Ragazzi, nella società romana del primo secolo d.C., quella in cui vive Giovenale, ci sono dei ricchi sempre più ricchi e ci sono dei poveri sempre più poveri. E il ceto medio, a cui per levatura intellettuale e provenienza provinciale Giovenale sente di appartenere, in realtà è sparito. E quindi questo, come dicevamo, gli lascia una forte rabbia, la voglia di gridare al mondo la profonda ingiustizia di tutto ciò. Nella tradizione delle satire, il possesso delle ricchezze era una felicità illusoria, apparente, perché il vero saggio non vive di ricchezze, il vero saggio sta bene in povertà, il mito di Diogene, no? Che viveva nella botte, ma era ricco proprio perché non aveva nulla. Sì, sì, tutto molto bello, dice Giovenale, però è un po' comodo idealizzare la povertà, è un po' comodo fare i poveri con la povertà degli altri, verrebbe da dire. Ecco, la povertà non rende più saggi, dice Giovenale, rende bruti, pronti ad ogni bassezza pur di afferrare uno spicciolo di quelle divizie. Insomma, Giovenale non intende dare una rappresentazione idealizzata del ricco e del povero, ma dirci proprio la realtà, quella che lui vede tutti i giorni. La ricchezza, continua Giovenale, è un elemento di disgregazione sociale, netta, inequivocabile. I divites, i ricchi, non sono in realtà persone stolte che non hanno capito niente della vita, ma sono persone molto potenti che opprimono i più deboli. Dietro questo atteggiamento, diciamo, questa mentalità, è una mentalità però letteraria, perché dal punto di vista dell'azione Giovenale, mutismo e rassegnazione, come abbiamo visto da quelle poche notizie che abbiamo della sua vita, c'è una constatazione, quella che ormai la ricchezza non va di pari passo con il livello culturale e morale delle persone. Tanti sono ricchi ma non se lo meritano, sono dei cafoni. Insomma, dov'è che abbiamo sentito già un tema analogo? Ma l'amico Petronio, ragazzi, solo che Petronio dava un giudizio estetico e presentandoci Trimalcione non dava commenti sul perché e per come aveva raggiunto la sua ricchezza, avrebbe potuto farlo, ma dava dei commenti sulla sua incapacità estetica, sulla sua ineleganza, sul suo cattivo gusto. Ecco, se voi togliete l'estetismo avete Giovenale critica i vari Trimalcione della vita romana, però li critica dal punto di vista morale e lo fa togliendo l'idealizzazione della ricchezza. La ricchezza è questo, ragazzi. Un altro tema trasversale delle sue satire è la clientela. La clientela, lo sapete, era la base della fortuna dello Stato romano. Il patronato, cioè avere un patronus che ti sponsorizzava, ti proteggeva, in cambio ti chiedeva dei favori, questo scambio reciproco di necessità teneva insieme nella società romana i ricchi e i poveri, perché i poveri avevano bisogno dei ricchi, ma anche i ricchi avevano bisogno dei poveri. Ora invece questo istituto della clientela ha subito una grave degenerazione. Perché? Perché l'ultima parte della frase che vi ho detto prima è cambiata. I ricchi non hanno più così bisogno dei poveri, mentre i poveri hanno sempre più bisogno dei ricchi. E allora Giovenale ci presenta la giornata tipica del cliente. Ti alzi la mattina presto, quando sta nascendo l'alba, se non prima. Ti attraversi tutta Roma a piedi. Era già un casino allora, ragazzi. Non c'era il grande raccordo anulare, ma era già un grande casino allora. Attraversi tutta Roma, vai davanti alla casa del patronus, ti metti in coda, sappiamo anche noi in questo periodo cosa vuol dire mettersi in coda per entrare al supermercato, e mettiamoci in coda con Giovenale mentre tutti i clienti di Roma sono lì davanti alla casa, la villa enorme dello stesso patronus. Poi escono fuori i servi del patronus, ti devi piegare alle loro umiliazioni, perché se gli stai simpatico avranno una parola buona per il padrone nei tuoi confronti. E poi finalmente, dopo ore di attesa sotto il sole cocente, ecco che il divino padrone esce e tu devi sperare di essere notato, che il padrone abbia bisogno di un favore da te e che lo chieda a te e non al miserabile che sta a te vicino. Questa è la condizione, ahimè, del cliente. Non è più quello scambio di mutui favori che reggeva la politica e la società romana del passato. È diventata un'umiliazione. Questo è quello che dice. E lo dice nella prima satira, proprio, la giornata umiliante del cliente. Un altro esempio è il povero e onesto cliente, un bricio che tuona contro la corruzione dell'intera urbe. C'è anche una certa xenofobia e razzismo da parte di questi personaggi delle satire di Giovenale, che rispecchiano il suo pensiero. Ci tocca convivere con questi mi passate il termine, extracomunitari greci, scusate se ho voluto attualizzare un po', questi orientali che invadono le strade di Roma. Vi ho già detto che nella Suburra c'è il quartiere dove anche i soldati in armi entravano malvolentieri a Roma. Nella Suburra si parlava il greco, le lingue orientali, perché era pieno di popolazioni, gruppi di persone che arrivavano soprattutto dall'Oriente. Ecco, ci tocca, ci vengono a rubare il lavoro questi qua, ci vengono a rubare questi lavoretti che potremmo fare noi e invece ce li portano via. Non so se avete mai sentito qualche cosa del genere. Non possum ferre quirites grecam urbem, non posso sopportare, o romani, questa città greca. E sarebbe Roma, perché ormai si parla il greco. Qual è l'unica soluzione? Ah, potessi emigrare in provincia. La vita della provincia, ragazzi, la vita semplice, legata ai costumi romani. Era veramente così, ma anche no. Però l'importante è avere un ideale alto a cui ispirarsi per fare da contrasto con la bassezza del luogo dove ti tocca vivere. Un'altra satira che vogliamo segnalare è la quinta, in cui c'è il patronus Virrone che, servendo la cena, ci mostra una scena molto trimalcioniana, il cliente che accetta ogni umiliazione pur di ottenere un invito a cena e almeno per quel giorno riempirsi la pancia e tornare a casa, non dico contento, ma almeno avendo soddisfatto i bisogni elementari della vita. La ricchezza che è sfarzosamente esibita non è più solo cattivo gusto, come avrebbe detto il nostro carissimo Petronio, ma è uno strumento di ingiusta e crudele discriminazione. Tu mangi, io no, e l'unica cosa che ho da sperare è che tu ti ricordi di darmi le briciole. Ci sono poi anche altre tematiche, ma adesso facciamo una pausa e torniamo fra breve.
Spiava in cielo, chissà chi avesse, manca una lacrima, fondeva la terra, la siccità è più aperta la guerra, e la ruvento cucente cucente.
Grande poeta di povera gente, figlio diverso del sud dell'Italia, la tua canzone è un mendicante che passa tutta la notte sull'aia. La tua canzone è la povertà, è la canzone più bella che c'è. Tu che ci parli di una fontana, di una cometa e di un aquilone, il tuo dialetto è una musica strana perché appartiene a un'Italia minore. Ma la canzone della povertà è la ricchezza che porti con te. Grande poeta di povera gente, figlio diverso del sud dell'Italia, la tua canzone è un emigrante che va a cercare fortuna in Germania. La tua canzone è la povertà, è la canzone più bella che c'è. Secoli e secoli di lontananza da ogni potere, da ogni padrone, musica anonima senza importanza perché appartiene a un'Italia minore. Ma la canzone della povertà è la ricchezza che porti con te. È l'Italia che tu canti, è l'Italia che tu suoni, la canzone dei briganti, la canzone dei terroni, le finestre degli amanti e la luna eccezionale di chi dorme sotto i ponti della musica popolare. In questa Italia distratta ed assente, rincoglionita di televisione, c'è un'altra Italia controcorrente e ognuno sceglie la propria canzone. La tua canzone è la povertà, è la canzone più bella che c'è. La tua poesia è una nave pirata, io che mi sento pirata nel cuore, io voglio perdermi nella tua strada, fiero di essere Italia minore. Ma la canzone della povertà, è la ricchezza che porti con te, è l'Italia che tu canti, è l'Italia che tu suoni, la ricchezza che nascondi nelle povere canzoni, la tua arte che i mercanti non potranno mai comprare, i rubini ed i diamanti della musica popolare.
Questo mondo è troppo vero, chi sta buono e chi sta meno, chi cammina tutto l'oro, ogni passo una vena decora. Questo mondo è troppo vero, chi sta buono e chi sta meno, chi cammina tutto l'oro, ogni passo una vena decora.
È l'Italia che tu canti, è l'Italia che tu suoni, la canzone dei briganti, la canzone dei terroni, le finestre degli amanti e la luna eccezionale di chi dorme sotto i ponti della musica popolare.
Io Class, la radio è di classe.
Ancora sulle orme del nostro giovenale, un saluto di nuovo a tutti e agli amici di Radio Valsonere, agli studenti di Quinta Liceo. Quali altre tematiche ci dicevamo prima della pausa? Una satira contro la corte imperiale, ad esempio. Ma attenzione, corte imperiale morta, cioè sono tutti morti, se no meglio stare zitto perché quelli poi si arrabbiano e non si scherza con gli imperatori. C'è in particolare una satira molto divertente, ve la segnalo, è la quarta satira che avete anche sul libro, leggetela poi, a pagina 407 del nostro libro, la satira cosiddetta del rombo, è la satira contro la corte imperiale di Domiziano, no? Il crudele ultimo imperatore della dinastia dei Flavi. È una storiella molto divertente perché viene raccontato sostanzialmente questo episodio, no? Allora, vicino ad Ancona, un pescatore pesca un rombo, un pesce enorme, gigantesco, e vuole farne dono all'imperatore, anche perché quando c'erano queste cose dovevi almeno formalmente offrire all'imperatore questa cosa così particolare e singolare. Però c'è un problema, e sto rombo come lo trasportiamo a Roma? Ma soprattutto, come lo cuciniamo? Il cuoco è preoccupato. Ecco che allora Domiziano chiama a sé tutti i suoi più fedeli uomini, tutti i generali, quelli che fanno parte del Consilium Principis, e discute con loro. Cosa facciamo questo rombo? La pentola non c'è, la costruiamo una pentola? E qui cominciano le opinioni dei vari partecipanti al Consilium Principis, che alla fine addirittura fanno un senatus consultus per decidere come, insomma, riuscire a cucinare questo rombo per l'imperatore. È una satira ovviamente contro Domiziano, ma è anche una satira contro la burocrazia imperiale, contro il fatto che ormai il Consilium Principis sia pieno di personaggi che non hanno la levatura morale dei grandi del passato. Pensate al Consilium Principis di Augusto, dove c'era Mecenate, dove c'era Agrippa, dove c'erano questi grandi personaggi. E qui invece di che si parla? Si parla di come cucinare per l'imperatore un pesce straordinario pescato nell'Adriatico. Verrebbe da dire, oh gran bontà dei cavalieri antichi, come direbbe l'Ariosto, no? Ecco, e vi lascio allora la lettura di questa satira. Altri temi? La satira contro l'omosessualità maschile, ad esempio, che è vista come il tradimento della virilità e fierezza romana. La satira contro le donne, diciamo il Giovenale non risparmia proprio nessuno, Le donne, la famosissima sesta satira in cui c'è l'episodio di Messalina, no? Messalina, che fu anche moglie di Claudio, definita imperial meretrice, meretrix augusta, un po' c'è l'ossimero, cioè prostituta augustea, quindi alta, eccelsa, divina, eccetera. E c'è una galleria di mostri, di corruzioni, di femminili, in cui sostanzialmente alla fine dice come erano invece gentili, bravi le donne del buon tempo antico. Anche Dante fa una cosa del genere nel Purgatorio, se ricordate il canto con Forese Donati, verso la fine, quando fa un elogio delle virtù delle donne fiorentine di una volta. E poi c'è il lusso, l'agiatezza, troppa pace rammollisce, era un po' quello che aveva detto Sallustio, ma Sallustio l'aveva detto da storico, Giovenale lo dice da autore di satire. C'è posto anche per la satira contro i moderni professionisti, gli avvocati, i poeti. Già, perché i campioni sportivi guadagnano di più, ragazzi, guadagnano di più. Gli avvocati, ai nuovi Cicerone e ai nuovi Ovidio e Orazio, vengono preferiti i campioni sportivi. Ma qui è veramente molto molto diverso dai tempi nostri, è proprio una roba del primo secolo dopo Cristo, che noi capiamo poco questa qui, che i campioni sportivi guadagnano più di certi medici, eh? Ma proprio non si sente questa polemica, assolutamente, è proprio una cosa del passato. Ma cosa serve studiare questi antichi latini? Ma insomma, chi lo sa. Insomma, la teoria poetica di Giovenale e anche il suo modo di mettere in pratica poi tutto ciò richiedono l'adesione del poeta alla realtà. Però a questo punto specifichiamo, la satira di Giovenale in realtà non è una satira realistica. Cioè, come abbiamo fatto con Petronio e con altri, ricordo ad esempio Plauto, anche qui ci dobbiamo fare alla fine una domanda piuttosto critica. Ma davvero le cose erano così, almeno poste in questo modo, così come ce le racconta Giovenale? Forse è il tempo di fare un bilancio e di usare la lente dello studioso e di chi ama analizzare il passato in maniera critica per fare un po' il punto della situazione, dopo la pausa musicale.
Prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Sì, siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo. Sempre c'è una guerra, ma però per fortuna stiamo arrivando sulla luna, mentre qui c'è la fame, c'è la fame, ai ai ai, ai ai ai. Ay 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 ay.
Ogni atomica è una boccia e i birilli sono l'umanità. Il capriccio di un capoccia ed il mondo in aria salterà. Si rapina lunedì, ci si ammazza gli altri dì. Guarda un po' che società, ipocrisia qua e là. Non esiste morale, c'è per tutti un complesso, un problema del sesso e le persone serie che non raccontano storie, le han spedite in ferie. Questa terra è il monopolio delle idee sbagliate, qui si premiano quei film dove c'è un morto in più, si divorano i romanzi con il vizio a rate, c'è persino corruzione dove c'è lo sport.
No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi. E se noi tutti insieme in un clan ci uniremo, cambierà questo mondo. Se noi daremo una mano a chi ha più bisogno, ci sarà solo amore, solo amore.
Valorizza la frequenza. Sintonizzati su Balson Air. La classe non è acqua.
Bene, quindi la satira di Giovenale è o non è realistica? Cioè, leggendo quello che ha scritto Giovenale, io ho un quadro sincero, reale, autentico della vita romana del primo secolo, della seconda metà del primo secolo dopo Cristo. Dunque, allora diciamo così, che se tu ricerchi il mostruoso, l'eccezionale, ciò che ti fa scandalizzare e gridare con indignazione, e cerchi solo quello, lo troverai, non è che non c'è, c'è. Però se tu cerchi e trovi solo quello, ti perdi tutto il resto. Ecco qual è il problema da questo punto di vista di Giovenale, nel senso che lui ricerca l'eccezionale, il mostruoso, e ci dice che l'eccezionale e il mostruoso in realtà sono cose ordinarie, anzi la vera eccezione è essere onesti, essere bravi cittadini, essere leali, essere... Ed è qui la forzatura di Giovenale. Cioè il poeta capovolge la percezione della realtà, deforma in maniera espressionistica, e immagino voi farete o avete fatto i poeti espressionisti, quindi sapete... che cosa intendo? Nel senso che quello che tu vedi è una caricatura grottesca, realistica, ci sta. Però, come dire, se tu cerchi solo la corruzione dei costumi, non parlerai mai dell'onestà dei costumi. Il normale diventa la normale, mentre l'eccezionale diventa la virtù, di cui quasi non si parla. La realtà mostruosa arriva addirittura a posizioni estreme. Sapete quando si dice che la cronaca delle volte supera addirittura l'orrore del mito, della fantasia. Ecco, la descrizione in una satira, quella famosa dell'avvelenatrice, la donna che si è sbarazzata addirittura dei figliastri col veleno, alla fine è peggio di Medea che uccise i figli. Ma dove andremo a finire quando i fatti di cronaca sono peggio di quelli raccontati dal mito? A Roma non c'è una strada che non abbia la sua Clitemnestra, cioè donne che hanno ucciso il marito. Ecco, via di questo passo. Una deformazione della realtà. Non c'è più posto per il sermo equilibrato, pacato, urbanus, cioè civile, di Orazio. Perché Giovenale punta sulla vis polemica. Giovenale vuole che il lettore aderisca alla sua stessa indignazione. Ecco, non dico che magari si metta a fare strani raduni in cui tutti mandano a vaffa qualcuno. Ecco, passatemi il termine, ovviamente sono paragoni un po' forzati, però ecco, per riflettere un po'. Però è così, ecco, l'indignazione, io sarò l'amplificatore, o lettori, della vostra indignazione. Il suo stile è ricco di perifrasi, iperboli, paradossi, e del resto non può essere uno stile pacato, tranquillo, ma deve essere forzato anche nelle parole. Del resto, per cogliere le bassezze della realtà, quello serve. Non è uno storico Giovenale, è un autore di satira. E quando tu fai satira, e lo possiamo vedere anche oggi con i bravi esempi che abbiamo di grandi comici che sanno fare anche bene satira, esageri volutamente, però spesso dietro l'esagerazione c'è molta realtà, molta verità. Possiamo definire, insomma, lo stile di Giovenale uno stile che mira all'epica del mostruoso e dell'esasperante. Prendi un fatto clamoroso, esageralo ancora tu, dipingilo ancora tu in tono espressionista, grottesco, esagerato, e avrai ottenuto una nuova mitologia della realtà, molto vicino alla realtà, ma pur sempre mitologia. Grazie per averci seguito, vi saluto e vi auguro buon proseguimento nel vostro studio, ahimè, a distanza. Alla prossima, ciao.
Vieni qua, che ti dovevo dire tutte quelle cose che non hai voluto sentire, soffrire, godere o finire. Vieni qua, sempre la stessa storia, un equilibrio instabile, instabile, che crolla al vento di una nuova gloria, l'amore si odia. Se fosse così facile, se fosse ancora in seconda, se come colla tra le dita. Vieni qua, io ti volevo bene, ma riparlarne è inutile, inutile. Non ha più senso pensarti, capire, provare o sparire. Vieni qua, le solite parole di un sentimento fragile, fragile, come l'asfalto consuma la suola, l'amore si odia.
Se fosse tutto facile,
se fosse ancora in
per tutto quello che conta,
se conta,
sei come colla sulle dita.
Ed ogni petalo sei,
tutto quello che conta.
Se conta, sei la mia impronta sulle dita.
Io Class, la radio è di classe.